Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Invochiamo il perdono del Signore prima di celebrare i sacri misteri e che il Signore ascolti la nostra supplica, la nostra preghiera per noi e per tutta l'umanità.
Canto delle salite. Ricordati, Signore, di Davide e di tutte le sue fatiche, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, fece voto: non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, i suoi fedeli esulteranno di gioia. Là farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.
Ecco, io vi chiedo scusa, ma ieri sera sono arrivato a mezzanotte a casa e stamattina mi sono alzato un po' tardi, quindi cominciate voi. Questo salmo, che è un po' singolare all'interno dei canti delle ascensioni, non solo per la lunghezza ma anche per i temi trattati, incentrato tutto su Davide, sul ricordo della promessa fatta a Davide, ma non solo, anche delle fatiche che Davide ha compiuto in favore della dimora, e quindi poi di conseguenza si parla anche della dimora e di Sion, e alla fine le richieste perché il Signore ritorni a donare il suo favore al suo consacrato.
A me sembra che il primo versetto dia il tono, cioè è una supplica a Dio: ricordati. E poi racconta appunto di Davide, ricordati di Davide e ricordati di quanto lui ha fatto, di come si è orientato verso il Tempio. E questo, il ricordo specifico, mi sembra che poi sia il fatto di ricordarsi della promessa, di come Dio stesso si sia vincolato a Davide. E ritorna dopo il primo versetto un'altra supplica al versetto 8: sorgi. E sorgi, Signore, e eseguito da alcune specifiche richieste sul culto. A me pare che sia molto bello quello subito successivo, il 9: i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e per questo esultino i tuoi fedeli, cioè con un sacerdozio dentro al Tempio, un sacerdozio giusto e santo è motivo di esultanza per il popolo. E poi dopo questo richiamo, appunto, sorgi Signore, si parla della promessa, della discendenza, della perennità, della regalità e anche di Sion. A me pare che, appunto, poi tutta la seconda parte si allarghi come tema, da essere strettamente il ricordo del Tempio e la richiesta che Dio domini, che sorga, che doni un sacerdozio santo. Sembra che poi dopo il tema si allarghi ancora, pur rimanendo, diciamo, tutto focalizzato, diciamo, tutto si allarga ma con il centro nel Tempio. Questo ritorna ancora al versetto 16: rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti e i suoi fedeli esulteranno di gioia. Mi sembra che la santità del Tempio e del culto rimanga il fondamento anche per le altre richieste rispetto alla regalità.
Mi pare che ci siano molte corrispondenze che mi hanno aiutato un po' a legare il tutto, perché è un salmo appunto lungo e poi ci sono vari elementi. La prima cosa è: c'è un rapporto reciproco tra Dio e Davide. Davide dice che nel versetto 2 fa un giuramento, un voto di dare un luogo al Signore. E il Signore al versetto 11 risponde con un giuramento di dare al figlio di Davide il suo trono. Ecco, mi sembrava queste due... di dare un riposo con un giuramento, e risponde Dio con un altro giuramento. La seconda cosa, questo riposo, anche qui c'è una corrispondenza. Davide dice che non si dà riposo finché non trova una casa per il Signore, versetti 3 e 4, e il Signore conferma al versetto 8 e 14 che quello è il suo riposo. Cioè, queste corrispondenze mi hanno aiutato un po' così a percorrere il Salmo, che Dio lo ha voluto questo riposo. E al centro mi sembrava che ci fosse questa grande promessa, ecco, un versetto 11, 12 e 17, non solo un figlio ma i figli dei figli, appunto, la generazione, nonostante la scomparsa, quando è stato scritto il Salmo, perché dice ricordati di Davide e di tutte le sue sofferenze e di tutte le sue fatiche, ecco, a questa discendenza il Signore darà un consacrato, ecco. E qui mi sembrava così, diciamo, ci porta poi proprio a una grande promessa, è una corrispondenza tra Davide e il Messia, è una corrispondenza diretta con questo consacrato. E il versetto 17 mi sembra che lo sottolinei molto, questa discendenza di Davide, sono legate tutte queste promesse. La prima dice che farà germogliare una potenza, la 70 dice un corno di salvezza, richiamato subito Benedictus, quindi darà vittoria e potenza. Poi sarà una lampada, la lampada è simbolo della dinastia che continua, e che ci sia sempre una lampada davanti al Signore. E poi la corona, ecco, questa corona, e per non farla lunga, mi sembrava che tutto questa lampada, questo consacrato in Sion. E poi Gesù, quando ha citato Isaia 61 alla sinagoga, dice: ecco, tu mi hai consacrato per portare questa speranza, e questa promessa si è realizzata. nel Messia.
Ma leggere questo salmo dopo la festa che abbiamo celebrato ieri, per me è stato molto difficile sottrarmi alla sua interpretazione. Continuava a risuonarmi la parola che dice Gesù nel Vangelo: i salmi parlano di me, e in questa luce ogni parola risuona con una grande forza. In particolare poi stamattina, questo è il luogo del mio riposo. Leggendo il Vangelo che abbiamo letto, mi ha fatto molta impressione, perché il riposo del Signore alla fine è in Gerusalemme, sulla croce, e finalmente, dove finalmente genera la sposa e genera il luogo dell'abitazione di Dio, che è il suo corpo, nella pienezza dello Spirito Santo che viene ad abitare nell'umanità. E quindi così, in questa luce, ha una forza grandissima questo salmo, per cui questa promessa: benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri. Ecco, anche questo risuona con una forza grandissima nell'anima.
Anche noi possiamo dire: ricordati, Signore, Gesù stai facendo gli ti ha detto Gesù, faccia questo in memoria di me. Questo dobbiamo farlo finché io ritorni in tutta la sua gloria. E questo desiderio che ha il popolo di Israele e del Messia la resti in noi per il ritorno del Signore.
Almeno per... insomma, bisogna rifletterci sopra. Quello che è un po' difficile comprendere è a quale momento si riferisce il Salmo. Perlomeno quando è stato scritto. È evidente che quando è stato posto qui, e ci sono i salmi che raccontano appunto quello che vedremo, il Salmo 136, Babilonia, eccetera, però quando parla di queste fatiche di Davide e di queste promesse di Dio, e quando parla in particolare al versetto sesto: abbiamo saputo che eri in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Yar. Non so, cosa dici?
Quando l'arca torna, no?
Da dove?
Dal campo dei Filistei. Io l'avevo inteso così, però
sì,
non lo
quindi,
so.
Quindi, sì, sì. Quindi vuol dire che siamo precedentemente, prima della fine del regno, quando è stato scritto forse, e quindi c'era, la richiesta è quella per Davide, perché il regno possa continuare, e la richiesta della presenza di Dio nel santuario, voglio dire, non è ancora terminato, quando è stato scritto il regno. Quando il Salmo è stato scritto c'è ancora la fine. E se lo pensiamo così è bello ugualmente, non lo so se è così, perché di quel periodo di Davide, di che cosa si ricorda di Davide? A me non è questo colpito così leggendo, non tanto delle sue guerre, le fatiche di Davide quali sono? Le guerre? Le umiliazioni, sì, Però qui vengono ricordate il suo giuramento fatto per la fatica rivolta verso il Tempio, verso il culto, verso il Signore in modo diretto. Questa è la grande fatica che qui è ricordata. Non entrerò nella tenda in cui abito, il giuramento di Davide. E non è ricordata solo la promessa di Dio, ricordati Signore di Davide della promessa che hai fatto a Davide, ricordati di Davide e delle sue fatiche. Insomma, mi sembra questa un po' la pregnanza del Salmo. Altre volte si ricordati Davide, delle tue promesse vengono poi ricordate, ma prima di tutto delle fatiche che Davide ha fatto per il Tempio, per la casa del Signore. E anche questo sono un motivo per invitare il Signore, per amore di Davide, a non respingere il volto del consacrato. E questo porta nella seconda parte a ricordare in modo particolare Sion, il Signore che la dimora, il monte che il Signore ha scelto per la sua dimora. Questo sarà, e qui si ricorda un altro giuramento di Dio: questo è il luogo del mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato. E poi le promesse legate a questo riposo, la benedizione delle provviste, la benedizione, la salvezza dei sacerdoti, i fedeli esulteranno di grande gioia, e là farò germogliare un corno per Davide, una potenza per Davide, e rivestirò di vergogna i suoi nemici mentre su di lui fiorirà la sua corona. E anche qui alla fine, non ho guardato, ma insomma questo mi sento di dirlo, in tutto il Salterio quello che viene richiesto di Davide, del ristabilimento di Davide, non è mai l'esercito o la potenza militare. In tutto il Salterio, quando si parla, ricordati delle promesse fatte a Davide. Davide, delle promesse fatte a Davide che riguardano il Tempio, che riguardano il popolo, il governo, che riguardano anche la sua corona, su di lui fiorirà la sua corona, rivestirò di vergogna i suoi nemici. Però tutto è affidato a Dio, non dargli la potenza perché possa sconfiggere i nemici, ma è Dio che promette di intervenire lui contro i suoi nemici. Ma quanto a Davide, insomma, alla fine quel che voglio dire, Davide nel Salterio, il Messia, il consacrato, diviene sempre, assume i connotati sempre più di un povero, di una persona umiliata, di una persona che non ha più il potere. È molto bello pensare così, perché poi se pensiamo alla passione, a Gesù, che poi fra una settimana, no, celebreremo in ricordo della passione di Gesù, tutto il Salterio è una grande profezia della passione di Cristo.